from
un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Bentrovati a Extra Live, un saluto da Vito Biolchini, l'appuntamento del mercoledì sera per chi ci ascolta in diretta, giovedì mattina per chi ci ascolta in replica dopo Buongiorno Cagliari, puntata ricca oggi come sempre di notizie e di ospiti. Da qualche settimana il grande pubblico conosce le disavventure di Sardegna 1, una storica emittente che non ha certo bisogno di presentazioni, così come hanno bisogno di presentazioni i miei graditissimi ospiti Giuseppe Giuliani e Gianni Zanatta, colleghi di Sardegna 1, ben trovati.
Grazie dello spazio, ben trovato a te.
Buonasera e buongiorno.
Buonasera e buongiorno, esattamente. Cosa sta succedendo a Sardegna 1? Sappiamo, e tutti un po' sanno, che l'editoria è in crisi, anche e soprattutto l'editoria televisiva, un po' in tutta Italia, però la crisi di Sardegna 1, come dire, ha dei profili particolari, anche perché insomma si tratta pur sempre di una televisione dalla storia importante, insomma è inutile che stiamo qui a parlarne, perché tutti sappiamo qual è l'importanza di Sardegna 1. Però qual è, come dire, l'aspetto specifico della vostra crisi?
Succede che da 2 anni siamo in contratto di solidarietà, vuol dire 30% e qualcosa di più anche di stipendio in meno, e adesso abbiamo anche 4 mensilità arretrate, non sono state pagate le ultime 2 mensilità, non è stata pagata la 13ª del 2012, non è stata pagata la 14ª del 2013 e la società vecchia e nuova si è dimenticata di pagare le quote del TFR al fondo pensionistico dal 2009. Questo per quanto riguarda i primi numeri, quindi un'azienda in crisi, come hai detto tu, perché c'è la crisi del settore, ma un'azienda in crisi che ha anche delle responsabilità. A proposito di questa crisi, c'è stato poi un passaggio di società comunicato il 5 di agosto, passaggio di società che è avvenuto il 30 di luglio e che ha visto l'imprenditore e banchiere Giorgio Mazzella cedere le quote della società che controlla la nostra emittente interamente, e le ha cedute per il 71% a un suo dipendente, Sandro Crisponi, per il 19% a un editore nazionale che ha una serie di televisioni locali che fanno più che altro intrattenimento e vivono di televendite, si chiama Ferretti, per quanto riguarda la Sardegna il nome di riferimento è quello di Seven Gold, e poi al terzo, il socio di minoranza, che è Mario Tasca, che è diventato anche direttore dell'emittente. Curiosamente arrivano 3 nuovi soci che comprano, rilevano le quote, e cosa fanno come primo atto? Comunicano che non hanno i soldi per pagare già il primo stipendio, non solo quelli arretrati ma già il primo stipendio. Quindi una situazione paradossale, grottesca, oserei dire, davanti alla quale al momento non mi sembra necessario aggiungere altro, Gianni.
Sì, forse possiamo aggiungere che, come si evince dall'estratto dell'atto notarile, questa cessione è avvenuta per una somma irrisoria, 4.000 euro. A parte che noi crediamo che Sardegna 1 valga molto più di 4.000 euro, ma il problema è che c'è una clausola nella quale il cedente, l'editore che ha ceduto le quote, possiamo fare il nome e cognome e anche la professione di questo ex editore, Giorgio Mazzella, imprenditore nonché presidente della banca di credito sardo Gruppo Intesa, si mantiene in carico i crediti e lascia ai cedenti, agli acquirenti, i debiti. Una situazione sicuramente poco chiara. Abbiamo fatto, grazie anche al lavoro del CDR, dei sindacati, un'operazione di ricognizione per capire in questi ultimi 2 mesi che cosa sia realmente accaduto. qualcosa l'abbiamo scoperta, ma altre cose non ne sappiamo.
Questo è quello che sta succedendo in queste settimane. L'era Mazzella ufficialmente è finita, però l'era Mazzella ha lasciato ovviamente che cosa in eredità e cosa è successo? Noi ricordiamo una Sardegna 1 importante, capace anche di reggere la concorrenza di Videolina, che storicamente era più attrezzata, poteva godere anche delle sinergie con il quotidiano L'Unione Sarda. Poi c'è stato il primo passaggio di proprietà, quello della famiglia Ragazzo a Mazzella. Come definire gli anni di Mazzella, che sono stati anche abbastanza tormentati, perché appunto avete parlato in apertura del contratto di solidarietà che arrivò al culmine di una crisi con dei licenziamenti annunciati poi revocati. Come sono stati questi anni con Mazzella e come hanno inciso poi appunto in questa, su questa crisi?
Sono stati, come hai detto tu, anni tormentati. Io ricordo una delle prime frasi detta alla prima riunione, quando si è presentato sostanzialmente a noi. Ha detto: io non so niente di televisione, o comunque non so molto di televisione, ma sono uno che imparo in fretta. Salto tranquillamente dal 2004, questo era ottobre del 2004, esattamente il 24 ottobre del 2004, salto direttamente al 5 di agosto del 2013, quando nel comunicato attraverso il quale Giorgio Mazzella annunciava di aver definitivamente abbandonato la televisione, ha lui stesso dichiarato: questo non è il mio mondo, me ne sono reso conto, mi devo occupare d'altro.
No, ecco, c'è da aggiungere forse alcune cose. Per esempio, man mano che passavano gli anni e i mesi, ci siamo resi conto che non solo c'era un'incapacità di gestire l'azienda, ma c'era proprio quasi una volontà a voler distruggere un piccolo gioiellino che aveva soltanto bisogno di essere un po' rilanciato e di avere un po' di sostegno finanziario. Pian piano è stato smantellato il settore del commerciale, perché va bene che c'è la crisi ha colpito tutti, una crisi finanziaria, economica, che c'è innegabilmente. Però è anche vero che Sardegna 1, che è un emittente importante nel panorama sardo, l'abbiamo già detto mille volte, continua a reggersi da due anni e forse più a questa parte con un solo agente pubblicitario. Io credo che questo dettaglio basti per capire in quale situazione siamo, perché non è possibile neppure che un'azienda editoriale si sostenga esclusivamente con i denari pubblici, con i denari regionali, delle sovvenzioni alle aziende editoriali in crisi. Ci vuole anche una certa capacità per aggredire il mercato pubblicitario, che non sarà quello di 10 anni fa, non sarà quello di 5 anni fa, ma esiste, c'è una fetta di non è morto il mondo, per cui bisogna anche capire come aggredirlo e quali strumenti adottare.
Cosa rispondete a chi afferma, o magari c'è anche qualcuno che l'ha fatto, insomma, i giornalisti però potrebbero dare un loro contributo, potrebbero anche reagire diversamente alla crisi, invece che magari andare in piazza a lamentarsi o protestare? Cioè, qual è stato il vostro contributo a questa situazione di difficoltà oggettiva?
Il nostro contributo lo stiamo dando, l'abbiamo dato anche oggi a nostro modo. Fai probabilmente riferimento, comunque mi fai ricordare il fatto che negli ultimi 2 anni, forse negli ultimi 3 anche, ci è stato chiesto ripetutamente nel corso delle riunioni dall'editore e dai suoi sottoposti di fare fondamentalmente gli esattori, cioè di andare per conto terzi a cercare di riscuotere i crediti della pubblica amministrazione che alla televisione non sono arrivati nel corso di questi anni. Cito un esempio: il dato più clamoroso si fa riferimento a contributi per l'editoria che la televisione Sardegna 1 TV deve ricevere dal 2006. Questa richiesta è arrivata 2 anni fa, probabilmente è ancora valida oggi. Se nell'arco di 5 anni nessuno è riuscito a riscuotere quelle risorse, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona all'interno dell'organizzazione. Per quanto riguarda il ruolo dei giornalisti dovrebbe essere quello di fare informazione, di cercare di farla nel miglior modo possibile. Non ho difficoltà a dire che in questi anni il nostro ruolo è stato in qualche modo mortificato, perché per tutta una serie di scelte che sono state fatte non c'è più stata la possibilità di fare informazione, perlomeno come la si faceva prima, e man mano che siamo andati avanti la situazione è sempre peggiorata. Adesso lascio immaginare che cosa significhi fare un telegiornale che va in onda, copre tutta la giornata con 10 persone senza nessun'altra presenza sul territorio, in contratto di solidarietà, quindi con il 33% delle ore in meno. We'll be right back.
Now that you set everybody free, what you gonna do about me? Don't wanna be treated like some poor grateful clown. I'd rather go back in the sweet underground. By the color of my skin, and I know my neighbor, 'cause he's the one. Yes, he's the one who always turns me in. A woman works the tunnel in the middle of the night, picking up every lost object in sight. Lost legs and fingernails. The black market eats up all your fears. The chances are harvest, no salvation, no regrets. No pool, no pets, no cigarettes. Just non-stop, non-stop discotheques in the sex elites. Make movies of their own, playing their dolls' records and pretending to be stone. Trying out a broadcast that was an authorized incident for the revolution. With one hit for business, another for good looks, until they started arriving with their rubber aprons and their breeches.
Giornalisti Giuseppe Giuliani e Gianni Zanatta sono i primi ospiti della puntata di Extra Live di oggi. Con loro parliamo della crisi di Sardegna 1, un'emittente che oggi è rimasta ferma, uno sciopero per tutta la giornata. Insomma, avete manifestato di fronte alla RAI, che sta però di fronte alla banca di credito Sardo, incidentalmente di fronte alla banca di credito Sardo. Però
questa sede RAI è una dislocazione
quella è lì da anni, c'è poco da fare. A proposito di RAI e a proposito di opinione pubblica, avete incontrato la politica in questi giorni, in queste settimane, ma che vi hanno detto? Ho letto i comunicati, sì, faremo, diremo, eccetera. Però come affrontano il mistero Mazzella, diciamo, gli amici politici?
Questo non l'abbiamo ancora capito. Di certo c'è stata una sollecitazione da parte nostra, non dico esplicita, ma abbastanza chiara, no? Che la politica deve monitorare quello che è il lavoro di imprenditori che si comportano, certo, facendo canagliate come questa. E insomma, siccome l'imprenditore in questione ha altri interessi, credo, con la regione, altre cose in ballo, per cui immaginiamo che da questo punto di vista si farà un po' di chiarezza. Devo dire la verità che poi a noi non ci interessa più di tanto di quello che può accadere all'ex imprenditore, editore e banchiere. A noi interessa sapere cosa succede a noi, però allo stesso tempo fare chiarezza su quello che è successo, perché troppo spesso l'ex editore ha dato la responsabilità di un declino dell'emittente ai lavoratori, e questo non ci è mai sembrato giusto. E forse adesso possiamo dirlo apertamente, insomma, si è vissuti anni e soprattutto gli ultimi anni davvero in condizioni umane, oltre che lavorative, davvero precarie.
Giuseppe, cosa può accadere adesso? Che cosa chiedete al di là di questa operazione verità? Però oggettivamente come riuscire a risollevare questa situazione che economicamente è pesante?
Sì, la situazione è economicamente pesante, e devo dire che la risposta della politica c'è stata ed anche pronta, ed è stata da un certo punto di vista anche imbarazzante nella sua come dire, realtà, nel senso che l'incontro con il presidente della regione Cappellacci ci ha ricordato che nel corso di questi ultimi 3 anni la regione ha stanziato per Sardegna 1 sotto varie forme circa 1.400.000 euro, 1.400.000 euro che dovrebbero andare ad aggiungersi ai contributi ministeriali, ai contributi del Corecom, che se presi integralmente sono 600-700 mila euro, e che dovrebbero andare a sommarsi al risparmio che l'azienda ha effettuato grazie al contratto di solidarietà, quindi alla riduzione del nostro stipendio, e parliamo di 800-900 mila euro nell'arco di 2 anni. Di fronte a questi numeri, di fronte ai numeri di un bilancio che nel 2011 era di 1.800.000 euro, qualcosa ci dice che evidentemente i conti non tornano, oppure, come dice l'emittente, come fa sapere anche attraverso l'amministrazione, confuta le voci della regione, dice che non è vero che sono arrivati, quelle risorse nell'arco di 3 anni, è anche vero che i soldi del Corecom non sono arrivati integralmente, è anche vero che Sardegna 1 ha fatto un errore abbastanza grossolano e adesso sta facendo un ricorso per cercare di recuperare i fondi del Corecom del 2012, giusto per capirci, cerco di essere rapido, doveva essere in regola con il pagamento dei contributi al momento della presentazione della domanda per ottenere i fondi del Corecom, e invece non si è fatto trovare in regola e adesso ha fatto un ricorso, quindi sta cercando di recuperare. La situazione è difficile perché il consulente, così ci hanno detto in un'audizione al Corecom, il consulente ha fatto leva sul decreto ministeriale dell'8 settembre scorso, dovrebbe essere secondo il quale i debiti della pubblica amministrazione nei confronti della pubblica amministrazione possono essere, come dire, pareggiati in somma algebrica con quelle che sono, con quelli che sono i crediti. Fatto sta che il rischio serissimo è che dai 600-700 mila euro che dovrebbero arrivare dal Corecom ne arrivino soltanto 60 mila.
Voi siete giornalisti di grande esperienza, cosa si prova ad essere oggi notizia e non a raccontare, come avete fatto con grande capacità in tutti questi anni, movimenti di lotta per il lavoro?
Allora, un po' di, no, non dico disperazione, no, questo no, assolutamente no, però insomma si resta avviliti, anche perché siamo stati in prima fila in tante battaglie, abbiamo continuato a lavorare anche con molto sacrificio in questi anni di difficoltà, pur in condizioni, ripeto, davvero complicate, con un editore che non ha mai capito che cosa esattamente sia il settore dell'editoriale informazione, o forse l'ha capito troppo bene, allora ha cercato di distruggerlo. Questo non lo so, io non voglio andare a guardare oltre. Ci si sente avviliti, questo sì, un po' mortificati, però abbiamo ancora voglia di fare, abbiamo voglia di reagire, e soprattutto abbiamo voglia di fare il nostro lavoro, il nostro mestiere. Cioè, la cosa che più davvero, almeno personalmente, mi lascia mortificato è che io questo lavoro lo amo profondamente, mi piace lavorare con le immagini, mi piace lavorare in televisione, fare qualcosa che sia un giornalismo creativo anche, se vuoi, e tu lo sai meglio di me, Vito, a noi piace fare questo lavoro perché poi in qualche maniera ci divertiamo anche a farlo. Ecco, in questi anni hanno addirittura azzerato questo tipo di stato d'animo, cioè hanno cercato in tutte le maniere di non farti star bene nel posto di lavoro, e questa è una cosa ancora più grave, secondo me.
Ma avete avuto mai l'impressione in questi anni di declino della televisione che ci potesse essere un disegno, una volontà politica, insomma, che non ci fosse solamente un'incapacità manageriale manifesta e ormai certificata?
L'ho già usato un'altra volta e la uso nuovamente. Quando si tratta di qualcosa che riguarda noi, secondo me non è mai un disegno, al massimo può essere uno scarabocchio, nel senso che non riesco a credere che ci sia un disegno almeno di un certo tipo. L'unico disegno che ci può essere, ma non è neanche tanto un disegno quanto una convinzione che questa proprietà ha avuto e che i suoi seguaci continuano ad avere, è quella che questa televisione non può esistere con 27-28 dipendenti e che non può esistere una televisione con 10 giornalisti. Questo ci è stato ripetuto sino allo finimento, praticamente quasi dal primo giorno, facendoci gli esempi di televisioni locali nazionali che non fanno informazione, cioè la peculiarità, la caratteristica delle televisioni sarde, io le ho conosciute prima da spettatore, poi da giornalista, è quella di aver fatto informazione, di essere nate per fare informazione, di essere addirittura all news. Questo era lo spirito, questo credo che sia anche, se vogliamo, lo spirito per cui il pubblico dà dei contributi, cioè il pubblico non dà dei contributi per fare intrattenimento, per mandare delle televendite, dà dei contributi per fare informazione, per cercare di fare informazione nel miglior modo possibile e ampliare il numero delle voci a disposizione e per cercare di fare cultura. Questo secondo me manca nelle intenzioni proprio di tutte le persone che si sono susseguite alla guida di questa emittente dal 2004 in poi.
Quale sarà adesso la prossima battaglia in questi giorni? Cosa succederà? Quali incontri e quali prospettive?
In questi giorni intanto c'è un incontro che riguarda noi anche direttamente, ma nel quale non siamo coinvolti, ed è domani la convocazione da parte della Regione in Viale Trento, domani mattina, di tutte le emittenti televisive della Sardegna. Tutte le emittenti televisive della Sardegna, per riprendere quel discorso che si era interrotto relativo allo stato di crisi del settore dell'emittenza televisiva in Sardegna. Quindi ci sarà questo tavolo che c'era stato preannunciato nel corso dell'incontro che avevamo avuto sia con i capigruppo e con la Presidente Lombardo che con il Presidente Cappellacci. Domani ci sarà questo incontro. Dopodiché, per quanto riguarda la nostra vicenda più strettamente personale, noi restiamo in stato di agitazione, in assemblea permanente, faremo altre iniziative. Intanto vogliamo la risposta prima possibile per quanto riguarda gli stipendi. Stiamo procedendo anche su un'altra via, è partita una lettera di diffida da parte dell'avvocato. Se questa lettera di diffida non avrà riscontro, la settimana prossima partirà il decreto ingiuntivo.
Gianni, quanta solidarietà vi è arrivata e di quanta solidarietà avete ancora bisogno?
Ma non è mai abbastanza, è tantissima quella che è arrivata, perché comunque da parte dei colleghi, da parte meno dalle forze politiche, che come ben sappiamo hanno però altri pensieri per la testa, è arrivata anche da parte politica, ma diciamo che non ce l'aspettavamo, del resto non era quello l'obiettivo. Invece da parte della gente comune che è venuta a incontrarci durante le manifestazioni, da parte dei colleghi soprattutto, questo lo voglio rimarcare. In questi casi non è soltanto uno spirito di casta, tra virgolette, no? Non è soltanto questo, è un problema che esatto, è un problema che, come dire, tocca un po' tutti da vicino. Quindi se stiamo uniti è meglio, forse abbiamo capito che se stiamo uniti riusciamo anche ad ottenere qualcosa. Questo lo dico anche all'interno della nostra piccola struttura, ricordiamo non più di 30 dipendenti. Aiutateci ancora, sosteneteci, grazie anche a Radio X che ci ospita, fa sentire la nostra voce. Abbiamo bisogno di un po' di sostegno, perché poi alla fine non è vero che la solidarietà non conta parecchio, perché significa affetto, significa sostegno. Non ci mangiamo con l'affetto e con il sostegno, con la solidarietà, però almeno ci sentiamo, stiamo meglio e abbiamo le forze per andare avanti.
E da me, da parte di tutta Radio X, sicuramente la solidarietà non mancherà mai. Grazie,
grazie ancora a voi.
Grazie a Giuseppe Giuliani e Gianni Zanatta, giornalisti di Sardegna 1.
And I sing my lion song and brush my mane. She would and she could, so she pulled my lion's tail and caused me pain. She said, lions are made for cages, just to look at in delight. You dare not let them walk around, 'cause they might just bite. She knows what she does when she dances round my cage and says her name. Be good. Be good is her name. I trim my lion's claws and I cut my mane. And I would if I could, but that woman treats me the same. She said, lions are made for know what she does when she dances around my cage.
Extra Live, Vito Biolchini il mercoledì sera per trattare su Radio X temi che riguardano la città. Ci hanno abbandonato 5 pini sul terrapieno. Enrico Pau, regista, uno degli animatori della protesta, ti posso chiamare così, tanto ormai,
Massima.
Sì, diciamo.
Ma animatori,
eravamo lì, cioè, sì, dai.
No, voglio dire, mi sembra... Non è forse necessario difendere tutta questa bellezza? Questa è la domanda che faccio anche a te.
Certo, noi giriamo i nostri ascoltatori. Cos'è successo esattamente? Tu come hai saputo, insomma, che era in corso questo intervento, questi alberi che venivano abbattuti sul terrapieno, più o meno dove c'è la curva del multipiano, sì, lì di fronte? Cos'è successo?
Ma guarda, la notizia, come spesso capita in questi casi, no? Quando la notizia, come spesso capita in questi casi, quando gli alberi rischiano di abbandonarci in questa città, è partita così all'improvviso, una sorta di tam-tam. Poi la verità è che non è che poi quelli che hanno questa passione, diciamo, per le piante in questa città siano così tanti, cioè, a dire il vero, insomma. Quindi più o meno sono sempre le stesse facce che tu li hai chiamati come le brigate verdi,
brigate verdi,
gli anziani, capito?
No, soprattutto anziani, bisogna, sì, dirlo, che hanno salvato già gli alberi di Piazza Giovanni, gli alberi di fronte al Siotto,
sì,
e forse anche qualche altro albero in giro per Cagliari.
Sì, sì. E speriamo anche, insomma, nel futuro, perché ho letto da poco questo intervento del presidente degli agronomi sardi, che diceva che, appunto, che, insomma, bisogna risolvere radicalmente il problema dei ficus retusa, capito? Perché sporcano anche quelli.
Certo, gli alberi di Viale Trieste, di Viale
Però hai
Marello,
visto che qui in Viale Trieste
Amat...
adesso diamo subito una notizia, sì, di cronaca, visto che questa è una radio che fa anche questo. Non c'è qui in via, le bacche non ci sono in Viale Trieste, perché gli alberi sono stati potati qualche anno fa, quindi evidentemente le potature hanno una funzione, come dire, eliminano, mentre quelli di via Amat sono alberi che sono stati in qualche modo
abbandonati.
Ora, allora ti dico la mia posizione: io non sono un talebano, cioè, ma mi sembra di aver capito, neanche tu, cioè, nel senso che se un
nonostante
pino,
la barba,
sì,
insomma,
nonostante la barba che ci stiamo facendo crescere, voglio dire, se un pino rischia di cadere e può creare problemi, insomma, è giusto, insomma, in qualche modo che si metta in sicurezza, o comunque, se in estrema razio, che lo si possa anche tagliare. Devo dire che quei cinque pini, forse sei, che sono stati tagliati lì avevano comunque veramente, non era, secondo me non era necessario tagliarli. Tra l'altro, secondo me è successo tutto un po' perché, secondo me, forse è mancata la comunicazione.
Infatti, ecco, portiamo l'argomento dalla questione tecnica alla questione politica. Cioè, per quanto poi io ho anche letto la relazione del comune, l'allegato ai lavori, insomma, gli alberi sono una concausa, perché la notizia qual è? Un muro rischia di crollare, è un muro di contenimento del terrapieno.
Il muro è messo in condizioni da anni,
è così, è rigonfio,
è
insomma,
un muro decisamente pericoloso.
Certo,
insomma,
è pericoloso perché il sistema di drenaggio delle acque è stato notevolmente alterato sia dalla costruzione del parcheggio multipiano, sia dalla pavimentazione scelta per il terrapieno, e soltanto marginalmente a causa degli alberi.
No, tra l'altro sono state ostruite le vie che consentivano all'acqua proprio di defluire,
certo,
quindi liberamente. Questo è stato uno dei problemi che quelli che abitano lì, come dire, segnalano come un problema, insomma, quello più grosso.
Il punto politico che poi è emerso anche nel corso di queste assemblee che proprio lì a Terrapieno sono state organizzate è che questa amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Zedda aveva promesso una maggiore partecipazione, e già questi cittadini si erano incontrati anche in piazza Garibaldi poco prima delle elezioni per salvare la piazza dal taglio indiscriminato degli alberi. E questa volta invece la condivisione non c'è stata, insomma sono partite le squadre, si è tagliato tutto, poi si è fermato anche tutto misteriosamente. Quindi il nodo è anche, se vogliamo, politico, di una condivisione di scelte riguardo argomenti come questo.
Il nodo secondo me è ancora più importante, che forse ci dovrebbe essere da parte degli uffici comunali anche una maggiore, come dire, loro dicono, ecco, che questi documenti sono pubblici e che quindi tutti avrebbero potuto leggerli, ma se francamente non erano arrivati neanche agli assessori, è segno che comunque, insomma, c'è uno strano meccanismo. Io, insomma, sinceramente, per me è molto semplice, voglio dire, sarebbe molto semplice, no, mettere comunque in rete anche questo tipo di informazioni, certo, che sono importanti, perché
sì,
comunque
ci sono, però chiaramente in rete c'è tutto, quindi o si fa, come dire, una riunione con chi è interessato, altrimenti mettere in rete ormai non vuol dire più nulla, insomma.
Sì, adesso io penso che questa possa essere un'esperienza, insomma, questa deve servirci, no? Quest'ultima cosa, se ci mettiamo anche poi il murale di Pinuccio, insomma, che ci ha abbandonato, per lasciare, insomma, lo spazio a quella cosa, insomma, un po' anonima che vediamo, insomma, in questo momento. Ma sinceramente io credo che in futuro sia necessario proprio assolutamente, cioè, far sì che i cittadini, insomma, sappiano esattamente quello che sta succedendo, perché comunque molte volte i cittadini possono dare dei consigli ottimi. Io ho visto in questi giorni proprio, ho sentito anche da parte dei residenti, ci sono alcuni ingegneri tra l'altro che fanno questo mestiere, dei consigli di assolutamente di ottimo buon senso, e devo dire si è creata anche stranamente, no, una sorta di, alla fine, perché insomma tutto sommato poi da parte di alcuni funzionari che sono venuti lì c'era insomma c'è stata una certa disponibilità ad ascoltare, insomma. Adesso io credo che ci avviamo verso una risoluzione, insomma, del problema. È stato un po' faticoso, però ci stiamo arrivando, presumo.
Ecco, tu hai avuto modo anche di parlare con l'assessore Marras diverse
volte.
No,
veramente
volte,
ci siamo solo scritti, nel senso dei garbatissimi SMS.
E cosa vi siete detti?
No, niente, nel senso, io, insomma, ovviamente, come puoi immaginare, anche un po' ingenuamente, ormai mi sento anche un po' naif, no, ad essere così allarmato per un albero, cioè, virgolette, metto per un albero. Però, come diceva Michelangelo Antonioni, ci sono dei giorni in cui un albero, una casa, per me sono più importanti di un uomo, capito? Di un essere umano.
Domenica
adesso non arrivo a questo eccesso,
certo.
Però...
Però una cosa curiosa, domenica c'è stata un'iniziativa, una manifestazione lì al terrapieno, c'era una quarantina di persone, diciamo, esclusi,
forse qualcuno di più,
ma c'era una rappresentanza esagerata del mondo della cultura e del teatro.
Straordinaria.
Allora, da Mario Faticoni, Francesco Rigo, Sergio Piano, poi c'erano gli amici di Ciurmo,
sì,
c'erano gli amici di Tutte Storie, c'era Lucido Sottile. Cioè, come mai questa, che rapporto c'è tra gli alberi e la cultura e il teatro? Perché è strano che poi ci sono tutti questi attori e registi che, insomma, a un certo punto arrivano lì in massa per difendere gli alberi.
Io penso e presumo che sia legato al tema della bellezza di cui parlavamo prima. Cioè, secondo me la bellezza andrebbe insegnata nelle scuole, fin dalle scuole elementari, per poi arrivarci, no? Poi una materia proprio obbligatoria. Perché comunque gli alberi fanno parte, secondo me, di questo sistema molto fragile, capito? E nella nostra città, secondo me, si è creato un magnifico, per tutta una serie di motivi che sono comunque insomma legati anche a persone singole. Penso a Siro Vannelli, ma ancora prima, adesso non ricordo i nomi, c'erano due agronomi straordinari che hanno avuto delle intuizioni. Insomma, l'intuizione di piantare, di regalare ai posteri, capito, tutto questo sistema arboreo che rende Cagliari una delle città più alberate, insomma, d'Italia, credo la seconda.
E ne vorremmo anche qualcuno in
più. Ne vorremmo anche qualcuno
in più.
A mio parere, sì, ecco, per esempio, una delle cose che io avrei fatto.
Di Alessandra Vendracci e Smirionis
vanno proprio.
C'è un progetto.
Infatti, io penso e spero che, insomma, questa cosa si possa fare in tempi molto. molto, molto rapidi, certo. Perché comunque insomma darebbe un segno anche, no? Anche simbolico di quello che noi pensiamo debbano essere anche le periferie, dei luoghi che hanno anche loro in qualche misura condividono la bellezza di altre parti della città. Però ti dico, sento dei segnali molto positivi, questo te lo dico così, sempre con gli SMS che sì. corrono da parte insomma, sia del sindaco che della giunta comunale. Ho sentito che c'è una riflessione, insomma, in atto. Ovviamente, insomma, bisogna, come al sempre, sapere, insomma, che questi lavori non sono, poi non dipendono solo da loro, certo. Insomma, perché passano sempre attraverso gli uffici. Però io voglio essere, in questo periodo voglio essere solo ottimista, insomma.
Non lo sei sempre stato, soprattutto all'inizio di questa esperienza amministrativa. Ricordo la vicenda dei cosiddetti voti urbani, sì. C'era quello spazio in via Milano, insomma, che peraltro sono iniziati i lavori lì oppure ancora no?
No,
insomma,
non sono iniziati, però è vero che comunque, insomma, questa vicenda dei voti urbani è una vicenda che comunque va risolta in qualche misura. Io penso che andrebbe affrontata con molta più decisione rispetto a come... anche perché, insomma, adesso poi c'è tutto tutta la questione del centro storico, no? Anche insomma, quindi vorrei proprio che, secondo me è molto semplice, no? Vorrei che si facesse proprio un discorso complessivo, insomma, tenendo conto che alcuni di questi vuoti, ok, magari possono diventare spazi per ospitare, insomma, spero, delle case di piccole, però qualcuno potrebbe anche ritornare, come dire, in possesso della città come piccolo parco, perché insomma in quartieri come Villanova sì c'è il terrapieno, ci sono i giardini pubblici, però dentro il quartiere certo. Ci sono pochi spazi liberi, lo stesso è per la Marina, insomma.
Con il regista Enrico Pao stiamo parlando, diciamo, di Cagliari, partendo dalla vicenda degli alberi tagliati a terrapieno, ma poi si è scoperto perché tutto si è fermato, oppure anche questo è un mistero, così come sono partiti i lavori improvvisamente.
No, perché credo che stando lì e parlando, ragionando, insomma, cercando di far ragionare soprattutto i tecnici, no? Che poi sono quelli che comunque hanno anche una responsabilità. Cioè, mi sembra che abbiano capito che poi, insomma, innanzitutto quegli alberi sono tre fitolac che, insomma, non abbiamo la garanzia che spostandole nel vivaio possano sopravvivere. Quindi non c'è nessuna garanzia, c'è una certa percentuale, insomma, che ci fa pensare che potrebbe essere molto pericoloso. Sono alberi molto belli, quelli sono arrivati qua credo intorno al 1860-70, adesso non sono così preciso, però portati da, insomma, all'orto botanico, dove c'è l'esemplare più bello e straordinario. Poi, come spesso succede, le piante hanno questa cosa magnifica che si... A me nel giardino sono spuntate diverse jacarande, perché lì intorno, certo. In via Milano ci sono le jacarande, quindi è un seme volatile. Cioè, le piante sono così, sono esseri viventi che si riproducono anche, quindi queste fitolacche sono maestose, sono bellissime. Tutti quelli che erano lì domenica, insomma, però sono tutte persone che, appunto, abbiamo detto prima, in qualche modo hanno a che fare con la bellezza, cinema, teatro, insomma, erano molto, insomma, erano tutti lì per abbracciare, abbiamo adottato questo termine, abbracciamo gli alberi, insomma, per provare, insomma, a vedere cosa succede. A salvarli,
certo.
Insomma.
Enrico, ma perché a volte sembra essere così difficile amare questa città? Si ha a volte l'impressione che si faccia una fatica immensa a sottolineare gli aspetti positivi, sia paesaggistici che ambientali, ma anche culturali, insomma, che sia sempre più difficile tornare su quelle che sono le nostre specificità, nel bene e nel male, la città questa è, però a volte ce lo si dimentica.
Guarda, stranamente oggi stavo nel pomeriggio, mi è capitato in mano il Piccola città di Giuseppe Poda, che è un libro straordinario. Secondo me dovremmo farlo leggere nelle scuole, fin dalle scuole elementari, perché trasmette proprio il senso di un amore profondo, insomma, per i luoghi, io ho anche un po' di nostalgia ogni tanto di quella città, anche se forse non era, insomma, non era salubre vivere,
certo.
in sbascius in questi luoghi, però era una città che comunque aveva un suo respiro, una sua verità, insomma, che un pochettino stiamo rischiando di smarrire, e io credo che rapidamente dovremmo, insomma, ritrovarla questa, insomma, è una questione, secondo me, individuale questa, ognuno di noi dovrebbe fare la sua parte, dovrebbe dovrebbe avere la sua dose di amore per la città e per tutte le cose che gli appartengono. In questo caso, per esempio, gli alberi era la nostra difesa. Io uso nostra, insomma, però posso anche dire la mia difesa di quegli alberi è legata semplicemente all'amore per quel luogo. Quel luogo è uno spazio metafisico, aereo, che
è sospeso
veramente. Quindi e gli alberi sono parte di un equilibrio veramente molto fragile. Quei pini verranno sostituiti, ovviamente, io insomma lo so per certo questo, però insomma non saranno gli stessi.
Certo.
Prima di crescere insomma ci vorranno molti anni. È una pianta, comunque ci dimentichiamo sempre che c'è un ciclo, c'è un tempo di crescita. Non so se sto adesso diventando San Francesco,
le,
però,
ma le palme, le palme che oggi vediamo a Terrapieno verso Piazza Marghionti sono state piantate negli anni 20, insomma.
Esatto, tra l'altro stanno rischiando molto con il punteruolo,
certo,
rosso, però so che il comune anche lì sta cercando di agire insomma rapidamente per frenare questa invasione.
Enrico, hai detto io, hai detto noi, quanto è difficile oggi passare dall'io al noi? Mi ha colpito molto domenica l'assenza pressoché totale, a parte di un consiglio comunale, della politica. La politica non c'era né formalmente né informalmente. Qual è il noi su cui si dovrebbe lavorare per creare insomma una coscienza più diffusa, per lavorare meglio su certi temi?
Mi piacerebbe che molti dei consiglieri che oggi stanno seduti, insomma, qualcuno magari era l'assenza,
certo,
era giustificata,
certo,
ovviamente di qualcuno, però insomma secondo me noi di sinistra abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare per questo tema dell'ambiente, comunque della natura. Io vorrei che questo valore non venisse messo, come dire, barattato con ragioni di Stato, insomma, perché secondo me è un po' sbagliato. Non so se ancora le vecchie passioni, capito, possono tornare. Tornano secondo me sempre utili, perché stranamente eravamo 50 persone, però rappresentiamo un sentimento molto più largo. Perché se tu poi, a parte gli esagitati, no, che ci sono sempre anche nel tuo blog, quelli che dicono che è pericoloso camminare sotto gli alberi e che sì, è vero, è pericoloso se gli alberi non vengono potati, non vengono curati, insomma non vengono messi in sicurezza, però è anche bellissimo avere una città come la nostra che comunque ha questo straordinario patrimonio. Ecco, io vorrei che questo, che anche molte persone che tra l'altro hanno una grande sensibilità e sono sedute in consiglio, questo ritrovino rapidamente queste passioni, queste antiche passioni, perché in Piazza Garibaldi, tu hai citato prima, eravamo in tantissimi, insomma, ti ricordi, no?
E c'era anche qualche futuro assessore,
c'erano, sì, c'erano, insomma, c'erano molte persone, ma io non credo, ecco, adesso voglio essere sempre, voglio vedere il lato positivo, cioè non credo che insomma questa passione sia in discussione, ok? Cioè io credo che risolveremo il problema. Dobbiamo sempre pensare, no, che comunque insomma domani sarà meglio.
Domani sarà meglio. Grazie ad Enrico.
Grazie
Pao.
A voi.
Grazie, con lui abbiamo parlato del caso del misterioso caso degli alberi tagliati a Terrapieno.
I did.
And now you want children with him?
Yes.
I
spoils. And you did this to me the day that we met. You let me hang myself for your amusement. Why didn't you just tell me the second I walked through the door?
I'm scared.
You're a coward, you spoiled bitch. Are you dressed because you thought I might hit you?
I've been hit before.
Not by me. Is he a good father? Just answer the question.
Ce l'avete anche voi, ho visto Domenica Terrapieno, ma non stiamo a parlare di alberi con i nostri ospiti Marco Antonio Pani e Paolo Carboni, che tornano dopo circa un anno, perché avevate presentato qui il progetto di Capo e Croce, Le ragioni dei pastori. Adesso il film è pronto per andare a Roma, al Festival di Roma, dall'8 al 17 novembre nella sezione prospettive doc. Ben trovati.
Vuol dire che venire qui porta bene.
Vabbè, abbiamo proprio, ci piace vincere facile anche a noi, insomma. Allora, cosa è successo nell'ultimo anno? Mi avevo lasciato con una montagna di girato, ricordo questo particolare, e poi come siete riusciti a tirare fuori la sintesi di questo lavoro? Insomma, avete seguito la protesta del Movimento Pastori Sardi, come è andata? Come si è conclusa questa avventura?
Allora, si è conclusa dopo...
Marco Antonio Pani.
Ciao, buonasera a tutti. Si è conclusa dopo due anni di riprese, 390 ore di girato. Si è conclusa con un anno di montaggio.
IMAT potevate fare.
Esatto. No, realmente, guarda, realmente se noi avessimo il tempo, i fondi per farlo, non li stiamo chiedendo, non è un appello, ma realmente se ci fossero i fondi per farlo potrebbero venire fuori 10 film diversi dal materiale che abbiamo, perché realmente ci sono tutte le manifestazioni, tutte le assemblee del Movimento Pastori Sardi, e poi dall'altra parte ci sono ore e ore di materiale girato in campagna, al lavoro, interviste tantissime, insomma molto materiale. È stato particolarmente complicato scegliere una linea narrativa che soddisfasse quelle che erano le nostre esigenze principali, le nostre aspettative da questo film.
Qual è il messaggio principale che alla fine emerge, Paolo, da questo vostro lavoro, secondo te, avendo potuto vedere tutto e quindi teoricamente avendo potuto raccontare anche tutto?
E il messaggio che, insomma, il messaggio finale è un messaggio che è, la nostra cultura passa attraverso anche questo mondo, che è il mondo delle campagne, che è il mondo della pastorizia, che è troppo spesso, soprattutto anche da noi che viviamo nei centri urbani, è visto in maniera un po' discriminante, nel senso che passa l'idea che sia un mondo che non è vicino a noi, invece è tutto il contrario. E quello che è successo in questi anni di riprese e quindi anche di avvicinamamento a questo mondo, no? A quello che è successo a me, a Marco, è stato proprio quello di renderci conto che una parte di quel mondo era dentro di noi anche in maniera inconsapevole. E quindi quello che un po' si prefigge anche il film è questo, no? Di tirare fuori quello che c'è dentro ogni sardo, che fa parte di quel mondo.
E che elementi stilistici avete scelto per caratterizzare il vostro film? Marco Antonio.
Sì, dunque, intanto stilisticamente, dal punto di vista proprio estetico, noi abbiamo scelto innanzitutto di girare... Ovviamente abbiamo girato a colori perché abbiamo girato con delle telecamere svelte che ci permettessero di adattarci rapidamente alle situazioni, perché molte volte facendo un documentario di questo genere ci siamo trovati a dover scappare da una carica della polizia piuttosto che da quella di un bovino in campagna, quindi attrezzature leggere, digitali.
La prima l'ho provata, la seconda no, la seconda... ma secondo me è peggio la seconda.
È peggio la seconda, sì. E che succede? Che con queste cineprese il risultato immediato è che tu hai diversi tipi di texture, no? A seconda della camera che usi, e quindi hai la necessità di uniformarlo. Questa è un'esigenza, diciamo, tecnica. Però questa esigenza tecnica ha fatto nascere l'idea invece di una scelta stilistica, che è quella del bianco e nero, che si confà completamente al messaggio che volevamo dare e a quello che stavamo vedendo. Cioè, noi vedevamo una cultura fatta di gente che si spacca la schiena per è inutile che sto a contare le ore, per tutte le ore della giornata disponibili, per poi andare a rivendicare i propri diritti, prendere mazzate e tornare in campagna un'altra volta a spaccarsi la schiena. Allora, questo come potevamo renderlo? Potevamo renderlo solo con un bianco e nero, con un bianco e nero molto contrastato che raccontasse una storia che fosse di luci e di ombre, non di colori che sono quelli a cui siamo abituati nei volantini turistici delle varie entità promozionali della Sardegna, piuttosto che nei Depliano, nelle riviste tipo Bella Italia, no? Dove si dà sempre comunque un messaggio molto patinato.
Quasi sempre a pagamento da parte di qualcuno.
Esatto. E quindi volevamo proprio uscire da questo tipo di estetica e darne una completamente diversa.
Quali sono le ragioni dei pastori secondo te, Paolo? Scusi, per l'idea che ti sei fatto avendoli seguiti così a lungo.
Sicuramente le ragioni dei pastori partono da un riconoscimento di quello che è un tessuto economico che loro di cui loro fanno parte e di una serie di interventi che purtroppo qui si parla sempre di mamma regione, no? Cioè ogni settore va a bussare lì, però è la politica che deve fare certe scelte e anche per il settore della pastorizia si sono fatte delle scelte che non si sono rivelate adeguate e tuttora la protesta continua, magari in maniera meno eclatante, meno seguita dai mezzi di informazione, però i problemi sono sempre gli stessi e il problema è che sono sempre gli stessi da 20 anni, 25 anni,
come quasi tutti i problemi della Sardegna, sì, peraltro, e questo è il dramma. E
diciamo che raccontare questo dramma è anche un po' raccontare il dramma di tante altre situazioni sarde, cioè diciamo che è un po' una cosa che si riscontra in tanti settori, cinema compreso.
Infatti i protagonisti del vostro film Capo e Croce hanno visto il film, che reazioni hanno avuto?
Non ancora, hanno visto alcuni, hanno visto qualche estratto perché noi ovviamente abbiamo fatto anche insomma un po', abbiamo sondato un pochino quella che era anche la loro opinione rispetto a quello che avevamo rappresentato e sono divertiti da vedersi rappresentati in quella maniera, almeno le persone che l'hanno visto trovano la rappresentazione che abbiamo fatto fedele a quella che è la realtà. Questo per noi è diciamo una cosa che ci inorgoglisce e ci fa sperare bene per il film, perché vuol dire che abbiamo dato una visione sincera è anche vicino a quella che è la realtà che vivono quotidianamente i pastori. Tells me
ultima parte di Extra Live con Marco Antonio Pani, Paolo Carboni, registi, autori di Capo e Croce, Le ragioni dei pastori, il film documentario che concorrerà all'ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, in programma dall'8 al 17 novembre. Ci sono delle opere simili che sono state girate in Sardegna, che avete visto magari relative agli anni 60, 70, oppure mai nessuno aveva, come dire, guardato con questa profondità, con questa intensità il mondo della pastorizia in Sardegna?
Marco magari ha una visione un po' più completa di quella che è la produzione, però io che ricordi non ricordo delle cose recenti e soprattutto non fatte in questa maniera.
No, sicuramente sono almeno 30 anni che nessuno scava così in profondità nella realtà agropastorale della Sardegna. Questo non perché lo dica io, ma perché me l'hanno detto.
Beh, anche perché vi siete fatti due anni e mezzo di riprese, insomma, quindi...
Sì, anche chiedendoci molte volte, anche se, insomma, che se era giusto quello che stavamo facendo, la linea che stavamo seguendo, e quindi a volte la cambiavi, andavi a investigare altre direzioni, altre prospettive, per cui realmente il lavoro è stato molto, molto approfondito. E veniva molto da dentro. Io l'ho scritto nella presentazione che abbiamo fatto, grafica per i vari concorsi. Noi due ci siamo trovati proprio su questo progetto con questa voglia di scoprire questo mondo delle campagne, che in realtà sotto sotto ci sentivamo dentro, anche se nessuno dei due apparteneva a quel mondo.
Questa, i giovani come vivono questo mondo? I giovani sardi?
Guarda, noi abbiamo, diciamo, il riscontro che abbiamo ce l'abbiamo avuto in maniera immediata sulla pagina Facebook che abbiamo fatto del film, e con dei visualizzazioni del primo trailer veramente che il numero ci ha lasciato veramente a bocca aperta. Cioè, nel giro di due giorni abbiamo raggiunto più di 25.000 visualizzazioni. Quelle sono visualizzazioni reali, perché la pagina, chi amministra la pagina vede proprio quelle che sono le
55.000 visualizzazioni in una settimana.
No, ma quello che è stato veramente impressionante è il numero di visualizzazioni nei primi tre giorni, quindi, e poi tutti i messaggi, perché poi, insomma, questa interattività funziona anche su questo, no? Un sacco di persone interessate e consapevoli che di questi argomenti se ne è parlato probabilmente troppo poco.
Quando potremo vedere Capo e Croce in Sardegna?
Allora, innanzitutto ci tengo a dire una cosa che ho detto io e Marco quando appena ci hanno comunicato il fatto che andavamo a Roma, è che porteremo i pastori alla proiezione a Roma.
Giusto.
La Roma che li ha rinchiusi, scacciati.
Certo.
Questa volta, insomma, non so se ci sarà il tappeto rosso, comunque nessuno ci potrà impedire di arrivare dove vogliamo.
Aspetta ancora.
Speriamo. Il film va in proiezione al Festival di Roma il 14 e il 15 novembre. E dopodiché dovremo pianificare le uscite. C'è da dire una cosa importante: abbiamo trovato un partner molto attento, che è Sandro Murtas, la Torre Film, che in maniera molto coraggiosa sta facendo probabilmente una cosa che nessuno ha mai fatto, ci sta distribuendo il film in tutta la Sardegna, in tutte le sale, con l'ambizione di poter fare anche una distribuzione nazionale, ma questo potremo saperlo solo dopo che andiamo al festival, se troviamo dei partner che ci consentano di fare questo.
Tra l'altro l'appoggio lo stiamo ricevendo anche in modo sostanzioso, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista proprio della collaborazione anche pratica, da parte sia della Cineteca Sarda che dell'Istituto Etnografico, che sono i nostri unici due piccoli finanziatori, mentre tutto il resto, a proposito di coraggio,
viene dalla tasca sangue.
Voi siete anche tra i promotori di Movimento, questa rete del cinema sardo. L'impressione è che la rete funzioni poi alla fine, cioè che non dico che sopperisca alle carenze, alle mancanze delle istituzioni che dovrebbero essere preposte a rilanciare il prodotto cinema, però chiaramente fare rete è molto importante.
Beh sì, questo è successo proprio da subito, dal primo momento in cui ci siamo riuniti a Sassari, per tutti i convenuti, alla fine eravamo una cinquantina di persone, c'è stata subito la sensazione che si stava creando una cosa che ci sarebbe servita nel nostro lavoro, a prescindere dai risultati che si sarebbero ottenuti nelle nostre istanze presso le istituzioni. E questo sta avvenendo ed è, ne abbiamo una conferma costante. Nei messaggi, nei dialoghi, noi stessi adesso stiamo collaborando con
anche in certi atteggiamenti velati della politica, di cose che si sanno per vie traverse, cioè di nuovi modi di operare che probabilmente più chiari, più precisi, più trasparenti.
Insomma, uniti si è più forti, sembra banale dirlo, ma insomma in Sardegna non sempre siamo abituati. I pastori sono uniti tra di loro, secondo voi?
I pastori sono uniti, sì, sono uniti. Poi ci sono molte componenti che spesso li dividono, ma di base sono un'unica categoria, senza sigle, senza sindacati, senza confederazioni. E li unisce il fatto di condividere una realtà quotidiana che è per tutti la stessa.
Grazie a Marco Antonio Pane e Paolo Carboni, grazie, autori e registi di Capo e Croce, Le ragioni dei pastori. Se potete andate a Roma il 14 e 15 novembre.
Ma basta che vanno al cinema.
Subito dopo a Cagliari.
Subito dopo a Cagliari.
In tutta la Sardegna, speriamo in Italia.
Grazie, si conclude grazie questa puntata di Extra Live. Ringraziamo la parte tecnica, Davide Cabras, Davide Biolchini. Grazie a tutti, state con Radio X.
Un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.